File 43, pagina 256, quindicesimo capitolo, la resistenza. Il sistema creato dall'SS non doveva soltanto rendere impossibile la resistenza, bensì anche solo il pensiero di poterne attuare qualche forma. Si metteva in continuazione drasticamente davanti agli occhi dell'internato quanto egli fosse impotente e quanto fosse invece onnipotente un qualsiasi uomo dell'SS, anche di grado non elevato. Ogni pensiero di ribellione contro questa potenza esibita in modo così dimostrativo doveva apparire assurdo. Infine, le SS si preoccupavano di far sì che nessuno di quelli che pensavano resistere potesse sperare che la sua azione venisse a conoscenza dei posteri. Una volta che lui avesse dovuto pagare con la vita, essa sarebbe dovuta scomparire nel caos generale dell'annientamento e nessun testimone avrebbe potuto mai trasmetterne il ricordo. Gli eroi sono maggiormente spinti ad agire quando possono sperare che le loro azioni sopravvivranno a loro stessi. Si ha tuttavia notizia di atti di ribellione contro le autorità del Lager. Albert Menasche racconta di Albert Benaviste, un ebreo di Salonico che doveva lavorare alla rampa, il quale incitava in greco i deportati che arrivavano dalla sua patria dicendo: «Giovani madri, consegnate i vostri figli alla donna anziana che avete più vicino. Le vecchie e i bambini sono sotto la protezione della Croce Rossa». Egli aveva scoperto che una notificazione quasi ufficiale in una lingua che le SS non capivano era molto meno pericolosa e più efficace di moniti sussurrati e probabilmente destinati a essere fraintesi. Se le madri seguivano il suo consiglio, potevano aver salva la vita. Le donne, anziani e bambini, come pure le donne che avevano con sé dei bambini, venivano infatti inviati in ogni caso alle camere a gas. L'azione più conosciuta fu quella di Maximilia Raimund Kolbe, che strappò alla direzione del Lager il potere di decidere tirannicamente della vita e della morte. Kolbe, un religioso cattolico, era stato mandato ad Auschwitz il 29 maggio 1941, quando nel luglio dello stesso anno un internato riuscì a fuggire. La direzione del Lager ordinò le rappresaglie che erano a quel tempo consuete quando avvenivano delle fughe. Gli internati del blocco in cui era stato alloggiato il fuggitivo, dopo l'appello della sera, dovevano rimanere in piedi. Il comandante di Lager, Karl Fritz, scelse 15 prigionieri. Si sapeva che essi sarebbero stati rinchiusi nel bunker in una cella buia, dove sarebbero dovuti restare senza mangiare e senza bere, finché o veniva catturato il fuggiasco o sarebbero morti loro. Quando il giovane polacco Franz Gajowinecki fu scelto da Fritz fra coloro che dovevano essere mandati nel bunker, si disperò. «La mia povera moglie, i miei figli, che cosa sarà della mia famiglia?» Il polacco dottor Franz Wlodarski, che si era anche lui messo in fila per l'appello, descrive ciò che seguì. Dopo che erano stati scelti i 15 uomini destinati al bunker, padre Maximilian Kolbe uscì dalla fila, si tolse di testa il berretto e si piazzò energicamente davanti al Schutzhaftlagerführer. Sorpreso, costui lo apostrofò: «Che cosa vuole questo maiale polacco?» Kolbe indicò con la mano Gajowinecki, che era già stato destinato alla morte, e rispose: «Sono un prete cattolico polacco, vorrei prendere il suo posto perché lui ha moglie e famigli». Il comandante fu talmente colpito che sembrò non aver più parole. Dopo un istante fece cenno con la mano e disse solo una parola: via. In questo modo Maximilian Kolbe prese il posto del condannato. A Gajovinetsk fu ordinato di ritornare in fila. Padre Kolbe e i suoi compagni di sventura dovettero restare quasi 3 settimane nella cella. Il 14 agosto venne ucciso con un'iniezione un uomo il cui comportamento aveva suscitato fino all'ultimo il rispetto degli uomini dell'SS preposti alla sorveglianza. Gajov Netsky poté sopravvivere al lager. Teddy Pietzkowski si ricorda di Kolbe, che era solito passeggiare con lui e altri polacchi dopo il lavoro lungo la Birkenallee, una strada che si trovava a tergo del lager, e che aveva raccontato della sua attività di missionario in Giappone. Una volta Teddy aveva picchiato un altro internato che aveva rubato il pane a Kolbe, ma appena lo vide Kolbe disse che Teddy non sarebbe più potuto andare da lui se avesse picchiato i suoi compagni. Il gesto di Kolbe non fu l'unico di questo genere. Quando il comandante del lager, dopo una fuga il 23 aprile 1941, ordinò per la prima volta che come rappresaglia venissero scelti 10 camerati del blocco del Fuggiasco per essere rinchiusi nel bunker a morire di fame, il 40enne Marian Batko, professore di fisica a Chertsov, si offrì volontario per questo gruppo. Dopo 4 giorni di prigionia in quella buia segreta, egli morì. Del sacrificio di Batko si è scritto ben poco. Opporsi in un campo di sterminio significava difendere la vita, come ciò fosse difficile e spesso inutile, e come fosse facile essere indotti allo scoraggiamento, è già stato spiegato. Lucie Adelsberger richiama l'attenzione su un motivo che tuttavia indusse molti a usare sempre qualche tentativo: dover stare a guardare impotenti come un'altra persona venga tormentata e soffra senza poterla aiutare è una delle cose peggiori del mondo. Io concordo con lei. Non ho mai sentito così forti in me sentimenti di vendetta come in quei momenti. A ciò si aggiunge il fatto che chi, come funzionario, si trovava in posizione migliore, veniva in qualche modo inserito nell'apparato di sterminio, inservienti e capiblocco, capo e capisquadra, scrivani e infermieri, erano costretti, in modo diretto o indiretto, a prestare collaborazione nelle azioni omicide. La consapevolezza di dover appartenere o ai destinati a morire, se uno perdeva la sua funzione e ritornava a far parte della grigia massa degli anonimi, o agli assassini involontari, era estremamente pesante da sopportare, come nota Karl Laszlo. Soltanto se uno cercava di utilizzare le sue possibilità per agire contro l'apparato di sterminio, sia pure in misura limitata, gli diventava possibile sopportare la consapevolezza della propria posizione privilegiata rispetto a coloro che erano direttamente minacciati dalla morte. Chi avvertiva il bisogno e aveva l'intenzione di opporre resistenza si guardava intorno per cercare altre persone come lui. Infatti, per uno solo le possibilità di fare qualcosa erano troppo ristrette. Un gruppo si guadagnò il rispetto per il suo rigore e la sua pulizia morale, i Testimoni di Geova. Ad Auschwitz non erano internati molti, poco più di 2 dozzine di uomini, che non si facevano particolarmente notare, un po' più numerose le donne. In una relazione dell'agosto 1944 ne vengono indicate 122, che rivestirono invece un ruolo importante. Le SS sfruttavano il precetto di questa comunità religiosa, che imponeva loro di non sottrarsi alle situazioni anche più gravose e di non impossessarsi dei beni altrui per mandare a servizio delle famiglie, dei capi della SS, le donne appartenenti a questa religione. Esse ricevettero un lasciapassare con fotografia, grazie al quale potevano, durante il giorno, muoversi liberamente anche al di fuori del lager. Tutte le testimoni di Geova che io ebbi modo di conoscere erano corrette, gentili, pronte a prestare aiuto, decisamente avverse al nazionalsocialismo e non si lasciavano corrompere dalla loro posizione privilegiata. Il capo della sezione politica, Maximilian Grabner, dichiarò a verbale che le testimoni di Geova sfruttavano i loro contatti personali con i capi della SS, stabilitisi per il fatto che lavoravano nelle loro case per segnalare le malefatte più gravi compiute da uomini delle SS. Ad esempio, il comportamento tirannico della sorvegliante Irma Grese fu segnalato da una testimone di Geova. Essa scrive a proposito di queste donne che le SS chiamavano di preferenza le api della Bibbia. Esse venivano impiegate nelle famiglie delle SS, dove c'erano molti bambini, presso gli uffici delle SS e perfino nella casa del comandante come domestiche e principalmente nella coltivazione dei poderi. Con loro non era necessario ricorrere a sorveglianti o sentinelle, eseguivano diligentemente e volenterosamente i loro lavori, perché questo era il comandamento di Geova. In genere si trattava di donne tedesche di una certa età, vi erano però numerose olandesi. Io mi ricordo anche di una giovane polacca. Due di queste donne anziane lavorarono a casa mia come domestiche per oltre 3 anni. Mia moglie diceva spesso che lei stessa non si sarebbe potuta occupare del menage domestico meglio di loro. Fra di loro c'erano anche delle strane creature. Una lavorava presso un ufficiale dell'SS. Faceva tutto quello che gli poteva leggere negli occhi, ma si rifiutava ostinatamente di pulire uniforme, berretto, stivali e, insomma, tutto ciò che fosse militaresco. Una di loro era a capoblocco nell'edificio del comando, Julia Földi Skodová. Ricorda che, quando passò la sua prima notte in quel blocco, questa donna di nome Mizzi venne nella camerata e disse nel suo dialetto viennese: «Buonanotte, ragazze!» Fu come se mi avessero fatto una carezza. Tale fu l'effetto di queste parole gentili in quell'ambiente. Secondo le osservazioni di Benedikt Kautsky, per molte testimoni di Geova, la fedeltà alle loro convinzioni religiose si spinse fino al martirio consapevolmente vissuto. Un altro gruppo poté svolgere un ruolo particolarmente rilevante grazie alla propria coesione ideologica. Era arrivato unito ad Auschwitz, aveva già acquisito in precedenza esperienza di lager e fu internato a Birkenau in condizioni meno disastrose della maggior parte degli altri compagni di sventura. Erano i sionisti che erano stati deportati da Theresienstadt. Si era fatto notare un giovane tedesco che il cronista di questo lager, H.G. Adler, descrive come insegnante di sport ed eroe degli adolescenti che, perlomeno nei primi tempi, con il suo idealismo sionista, costituiva un entusiasmante modello soprattutto per i più giovani, benché amasse assumere atteggiamenti un po' dittatoriali. Anche Nina Veilova, che era stata deportata da Theresienstadt a 10 anni, ebbe modo di conoscere questo giovanotto di nome Fred Hirsch. Essa scrive di lui: «Non ce n'era un altro che si sacrificasse e che si dedicasse come lui ai bambini». Nel lager per famiglie Hirsch ricevette l'incarico di capo lager, dato che il suo aspetto e il suo atteggiamento fin dall'inizio erano piaciuti ai tedeschi, che ne erano rimasti perfino impressionati, come scrive la sua collaboratrice Anna Hoffman, che sottolinea il suo aspetto esteriore, sempre elegante e corretto, il suono stridulo del suo fischietto e la sua disciplina di stampo prussiano. Anche Yehuda Bacon dice di Hirsch: si presentava bene, andava in giro vestito sempre bene. Freddy sfruttava la buona opinione che aveva di lui la direzione del lager a favore dei giovani che si trovavano nel lager per famiglie. Si diede molto da fare per ottenere che un blocco venisse messo a disposizione dei bambini fra gli 8 e i 14 anni, scrive Anna Hoffman. Fino allora i bambini stavano nei diversi blocchi fra i vecchi e gli ammalati. Nessuno si prendeva cura di loro. La loro unica occupazione durante la giornata era l'appello ed essi disturbavano la disciplina del blocco. Freddy radunò intorno a sé alcune persone giovani che già avevano lavorato in campo educativo a Theresienstadt. Con il loro aiuto egli radunò e suddivise secondo l'età e secondo la lingua i 700 bambini che fino allora erano stati soltanto dei numeri. Egli riuscì a ottenere per i bambini del cibo migliore che veniva portato dal lager degli zingari. Grazie alle buone relazioni che intratteneva, gli riuscì anche di farsi riservare per l'asilo una parte dei pacchi che arrivavano al campo di concentramento e che non venivano distribuiti ai destinatari se, ad esempio, questi erano già morti. Dopo essere riuscito a convincere la direzione che era importante che i bambini imparassero il tedesco, poté attrezzare una specie di scuola. Naturalmente si insegnava principalmente tutt'altro e ai bambini furono solo inculcate alcune frasi in tedesco nell'eventualità che arrivassero dei visitatori. Scrive Anna Hoffman: dovevamo sempre stare allerta. Le SS venivano spesso a visitarci per vedere come stavano i bambini e che cosa imparavano. Noi insegnavamo in ceco, sociologia, giudaismo e così via. Quando si ricevevano visite i bambini dovevano recitare meccanicamente poesie in tedesco. Grazie all'ordine esemplare che regnava nel blocco sotto la direzione di Freddy, alle SS il blocco dei bambini piaceva e spesso lo presentavano come una curiosità ai comandanti di altri lager. Otto Okulka, che visse in questo blocco quando era un bambino di 10 anni e mezzo, disse più tardi: fu lì che imparai la storia delle Termopili e dei Maccabei. Era stato anche costituito un coro e fu perfino rappresentata un'opera recitata dai bambini. Non so se ciò fosse un atto di eroismo o un'assurdità, disse Kulka a questo proposito. L'educatrice Anna Hoffman cita le difficoltà che si frapponevano all'insegnamento nella situazione di Birkenau: non soltanto la scarsità di spazio, la mancanza di libri, carta e matite, ma anche il fatto che molti bambini non avevano mai ricevuto prima un regolare insegnamento scolastico. Per le loro esperienze erano vecchi come noi e inoltre molto più scettici e perfino cinici, poiché nella loro vita avevano avuto ben poche occasioni di vedere qualcosa di bello e di buono. Non potevano credere a nulla, no, a qualcosa credevano ancora, all'onnipotenza del camino che fumava davanti ai loro occhi. La Hoffman ricorda che fu organizzata una esposizione di giocattoli che i bambini avevano costruiti da soli e che fu molto ammirata dall'SS. Una ragazzina decorò il blocco con immagini della Biancaneve di Disney. Ella divenne poi l'amante del nostro successivo capo lager, nota la Hoffman. Queste decorazioni causarono anche altre conseguenze. Su desiderio dei tedeschi, che erano stati colpiti da quei quadri, Fred, insieme con i bambini, dovette imparare in tedesco un pezzo teatrale, appunto Biancaneve, che doveva essere rappresentato per i notabili del Lager. Per realizzare questo spettacolo dovemmo superare molti ostacoli, dovevamo arrangiarci a preparare il palco, le quinte e i costumi utilizzando sacchi di paglia, tavoli, sgabelli e argilla. La preparazione di questo spettacolo durò mesi. Superammo anche le difficoltà linguistiche e la rappresentazione fu un grande successo. Grazie anche a questo spettacolo la direzione del Lager acconsentì a mettere a disposizione un secondo blocco che doveva accogliere i bambini durante il giorno. Essa inoltre autorizzò il trasferimento delle madri con figli di età fino a 10 anni e delle assistenti in un blocco d'abitazione separato. Ciò rese notevolmente più facile il nostro lavoro. Infatti, potevamo sorvegliare i bambini anche di notte e di sera e potevamo impedire con maggior facilità che i bambini e i loro genitori combinassero degli scambi con la zuppa dei bambini. Pagina 261.